Buongiorno a tutti, sono le 9:34 di oggi, martedì 26 aprile. Per fortuna che ieri era il 25 aprile, così che io mi sia ricordata che giorno è oggi. Per gli ascoltatori della rassegna del martedì sembrerà strano sentire una voce femminile ai microfoni questa mattina. Infatti sostituisco io uno dei co-conduttori, anzi in realtà in questo momento sono proprio da sola, ma a breve arriverà anche il secondo conduttore che è andato a procurarsi le notizie fresche fresche per oggi. E allora ancora qualche secondo di musica e poi ci risentiamo subito.
La maestra non ritenne di fare altre domande. Abbiamo anche
ricordo i modi per mettersi in contatto con noi. Scriveteci sul Twitter di radiazione.info. Aiuto, mi stanno cadendo le cose addosso. Ah, scusa. E dicevo, appunto, scriveteci sul Twitter di Radiazione, dovete scrivere @ Radiazione Info e poi mandarci le vostre notizie, oppure scriveteci sul numero, sul telefono della radio 388-9202-504. Sicuramente sarà sbagliato, ma magari fra un pochettino ve lo ridarò giusto, così è più divertente. Eccoci, torniamo in diretta, sono le 9:38 e finalmente possiamo dire di cominciare ufficialmente la rassegna stampa di oggi, appunto martedì 26 aprile. E allora cominciamo con la lettura delle prime pagine, anche se solitamente in questa rassegna non è una cosa che si fa, ma visto che ci sono io, ho deciso di trasportare le mie usanze del mercoledì mattina anche in questa rassegna, anche perché per intanto sono da sola e quindi almeno vi leggo le prime pagine. E quindi cominciamo dal Corriere della Sera, la cui notizia principale è: Libia, l'Italia offre 900 soldati, richiesta di aiuto del Premier, Serrai, Renzi, siamo sensibili, sostegno dal G5. E quindi missione, esercito e carabinieri proteggeranno i siti a rischio e addestreranno i militari locali. L'articolo di fondo di Ernesto Galli della Loggia tratta il tema dell'illegalità diffusa, dove nasce la nostra corruzione. E sì che noi ci lamentiamo che c'è troppo poca illegalità diffusa. Vedi un po' come la pensiamo diversamente. E poi invece è troppo facile condannare l'Austria, ci tocca capire, riguardo all'ultradestra che vince. L'immagine invece dedicata al nostro sport nazionale, il calcio, e quindi della Juventus che avrà vinto, immagino, ma non ci interessa. Poi Bertolaso, avrei rinunciato, Forza Italia ha detto di no. Per quanto riguarda un'intervista che è stata fatta al Corriere della Sera, il candidato era disposto a patti con Marchini. E poi in fondo il piano del principe superfondo saudita, il petrolio va giù, Riyadh lancia il più grande investitore al mondo, 2000 miliardi di dollari. E infine quattro piccoli occhielli per il giubileo, 7 milioni a Roma, il 2050 sarà l'anno dei centenari, Raggi e la società di Alemanno avevano solo un ruolo tecnico, e infine Casaleggio Junior, scacchi e silenzi, il nuovo regista dei 5 Stelle. E quindi passiamo alla Repubblica. Dunque, sì, allora la Repubblica, anche per la Repubblica, la prima, l'intervista in rilievo riguarda la Libia e quindi chiede aiuto all'ONU. Obama, migranti, basta muri. Renzi al G5, pronti a dare una mano a Tripoli, più soldati USA contro l'ISIS in Siria. l'immagine anche qui dedicata sempre alla, alla Juventus. 5 titoli di fila, i segreti della squadra perfetta. Invece per il 25 aprile Milano contestata alla Brigata Ebraica, il Colle è sempre tempo di resistenza, ma vedi un po'. E poi 3 punti per l'intesa tra Toghe e governo, entro l'estate la legge sulla prescrizione. Oltre 100 arresti, repressione al Cairo, fermati i reporter dell'inchiesta Regeni. E in fondo qualche occhiello, la festa di tutti i fantasmi di pochi, immagino stia parlando del 25 aprile, e ancora quei combattenti venuti da lontano, e anzianità o merito, il caos premia a scuola, no scusate, il caos premi a scuola, un tesoretto da 200 milioni. Passiamo al Fatto Quotidiano. Allora, comunali, i candidati nascondono i partiti, fiducia in calo. Bologna, Renzi attacca, intanto i tribunali chiudono. E questi erano i due occhielli in alto. Invece la notizia, date un attimo che guardo la data, che qua è sempre, no è giusto, è giusto, 26 aprile. La notizia invece principale, così ingrassano Mediaset con spot e soldi pubblici. Eni, Enel, le Poste, tutti preferiscono il biscione, un aiutino anche dal Premier. Poi l'Egitto torna in piazza, Al-Sisi arresta i giornalisti. Servizi segreti, l'inchiesta su Carrai e il Mossad fa infuriare i falchi di Netanyahu. E invece l'articolo di fondo di Marco Travaglio porta il titolo Il reticente del Consiglio. Passiamo al Manifesto. Vediamo un po'. Allora, via libera da Obama, la NATO fermerà i migranti. Vertice di Hannover. Invece l'Austria, il successo di Hofer divide i socialdemocratici puniti per aver inseguito l'estrema destra. E ancora rifugiati, Europa, una svolta politica finché si è in tempo. Qualche occhiello, Serraia, Italia e ONU, petrolio in pericolo, intervenite. Giustizia, intercettazioni, Renzi ora frena, prescrizione, nuove promesse. Mentre invece l'immagine è dedicata al 25 aprile, memoria lunga. L'Italia celebra la liberazione, migliaia di persone in piazza contro l'Europa dei muri e i fascismi vecchi e nuovi. Discorso di Mattarella in Valsesia, Piemonte. Per la libertà fu decisivo il contributo del nostro popolo. È sempre tempo di resistenza. Sempre riguardo il 25 aprile, quell'avventura impossibile. E poi in fondo l'Egitto in piazza contro il regime, arresti e scontri. E direi che può bastare così, il Sole 24 Ore quest'oggi non lo leggiamo. E non so, se vuoi posso anche leggere, se vuoi parlo, non parlo da sola, ma è arrivato il mio compagno, anzi io sono la sua compagna, visto che è lui il boss della rassegna del martedì mattina.
Sì, allora ciao a tutti e a tutte, adesso siamo totalmente al completo con questa rassegna, 9 e 44 minuti dopo aver dato un po' di titoli dei vari quotidiani nazionali. Se non c'è altro da aggiungere, io lancerei un po' di musica e poi partirei con la rassegna delle notizie.
Sì, leggo solo le prime notizie dell'ANSA. Prima notizia, Marò, ritorno in Marò, la torre resta in Italia fino al 30 settembre, torno, è già in Italia. Poi faccia a faccia Salvini-Trump, l'incontro a Filadelfia, deve essere stato proprio un bel incontro. Poi arrivano buste arancioni IMSS con il calcolo della pensione, che notizia, eh? Chernobyl, l'incubo 30 anni fa, ma da allora poco è cambiato. In una banale lite uccide padre e figlio, fermato un uomo. Poi la Libia chiede aiuto per proteggere i pozzi dall'ISIS. Ancora la Juventus, poi Brigata Ebraica contestata al corteo di Milano e poi arriva il blog delle stelle, prende il posto di beppegrillo.it. Ah, infine, infine, finalmente è partita, lanciata la nuova sentinella dalla terra. Ecco, insomma, le prime notizie dell'ANSA. E quindi un po' di musica e ci risentiamo fra pochissimo. We'll be right back.
19.50 minuti, buongiorno a tutti e a tutte, come abbiamo già detto, siete sulla rassegna stampa di questo martedì 26 aprile e ovviamente su radiazione.info. Abbiamo iniziato questa...
Tu te lo ricordi il numero della radio? Che secondo me io prima l'ho dato sbagliato.
Allora lo ridiamo, prendiamo anche l'occasione per appunto ricordare il numero della radio 388-4292-504 e come sempre vi ripetiamo, insomma, questo numero potete scrivere e comunicare per poi permetterci di riportare dentro i microfoni e durante la rassegna quello che insomma succede in giro anche attorno a voi. Quindi ripetiamo 388-4292-504, questo qui è il numero della radio, del cellulare a cui potete scrivere.
C'era sicuramente qualcosa di sbagliato nel mio, ma vabbè.
E visto che ci siamo, ricordiamo anche Facebook e Twitter della radio. Facebook più che altro per leggere le varie iniziative che vengono fatte, e poi invece Twitter, lo strumento che permette di essere aggiornati in tempo reale, più o meno, insomma. E quindi cercate di buttare un occhio anche su questi due canali di informazione e cercate radiazione.info sia su Twitter sia su Facebook. Bene, detto questo, dopo avervi dato un po' di coordinate con le quali potete interagire con noi, iniziamo, direi, con la lettura delle principali notizie che riguardano il Padovano, diciamo così, quelle un po' più locali e vicine a noi. Partiamo questa mattina con il Gazzettino di Padova, di oggi, appena comprato, e partiamo leggendo proprio a pagina 1, in apertura, ancora una volta, la notizia che riguarda i caso profughi e le contraddizioni tra il comune di Padova e la prefettura nella gestione di queste persone. Profughi, la guerra dei ricorsi, bocciate 1600 richieste, ma i giudici ribaltano lo stop. La prefettura contesta le motivazioni. Prefettura contro tribunale, titola così l'articolo. Sono già un centinaio le sentenze favorevoli ai migranti che hanno fatto ricorso. L'ente di governo ricorrerà in appello. I tempi si allungano fino a dicembre. La commissione prefettizia li ha bocciati. Non sono profughi. Hanno fatto ricorso e il tribunale di Venezia ha dato loro ragione. Lo sono. Ma in prefettura non ci stanno. Ricorreranno in corte d'appello contestando i parametri messi in campo dai giudici, tra i quali viene spesso citato il sito della Farnesina Viaggiare Sicuri. Se la Nigeria è giudicata pericolosa per un italiano, a maggior ragione lo sarà per un indigeno, scrivono in copia e incolla in alcune sentenze. Dunque non si può rimandarlo indietro. Sui rifugiati di solito fa notizia la prima linea. Nel territorio padovano siamo arrivati a 1600 accolti e lo Stato ha appena alzato il limite a 1940. Mantenerli costa 21 milioni di euro. Occupano alberghi e case private in oltre 70 centri diffusi. Quasi 300 sono all'ex base missilistica di Bagnoli, che ieri è stata visitata dal comandante provinciale dei carabinieri Stefano Iasson. Ma quello che sta accadendo alla fine del processo di regolarizzazione dello status di rifugiato rischia di avere conseguenze enormi per il tessuto sociale, mettendo in circolo migliaia di persone senza strumenti per vivere. Succede che tutti i migranti sono esaminati da una commissione prefettizia che in un anno, dal 26 marzo 2015, ne ha visti 2.870. Infatti c'è chi scappa dalla guerra e chi è fuggito solo per cercare fortuna, il migrante economico cosiddetto. Sotto quest'ultima fattispecie, per la commissione, sono in 1600 tutti bocciati. Degli altri, il 20% ha avuto un permesso umanitario di 2 anni che si dà in caso di vulnerabilità fisica o psicologica, e il 14% un permesso sussidiario di 5 anni, troppa violenza nel paese di provenienza. Forme sfumate di accoglienza, vero rifugiato, quello con lo status, è stato dichiarato il 6% degli arrivati, meno di 200 persone. eritrei, somali o siriani, per intenderci. Significa 5 anni di permesso di soggiorno, libertà di muoversi in Europa e di ricongiungersi con la famiglia. E tutti gli altri possono fare ricorso al tribunale competente, che in questo caso è il Foro di Venezia. Se non lo fanno entro 30 giorni, diventano clandestini e vengono espulsi. Il 90% si è cercato un avvocato tramite un'associazione e a Venezia sono state allestite sezioni speciali, formate anche da giudici non togati per far fronte all'assalto. Le prime udienze sono cominciate ad ottobre e all'inizio di questo mese sono arrivate anche le prime sentenze, già un centinaio a Padova, e oltre metà ribaltano lo stop ai migranti. Come mai la prefettura giudica secondo i report dell'Alto Commissariato dell'ONU e le direttive della Commissione Nazionale Asilo? I giudici ragionano su altri piani e accolgono magari per ragioni di omosessualità, circostanza che al rientro in Nigeria prevede la lapidazione, ma anche con singolari interpretazioni delle direttive sui viaggi all'estero degli italiani. Ebbene, la prefettura ricorrerà tramite l'avvocatura dello Stato contestando le valutazioni. Intanto i rifugiati resteranno qui, almeno fino a dicembre, aprendo un secondo fronte, quello della post-accoglienza. Saranno oltre un migliaio fra pochi giorni quelli con il permesso in mano. E se non sanno la lingua e non impareranno un lavoro, dove andranno? È previsto l'ingresso nel programma nazionale SPRAR, la protezione per i richiedenti asilo. Ma i posti sono così pochi che ci entrerà 1 su 10 se va bene. Gli altri invece rischiano di finire nel giro di spaccio e prostituzione se non entrerà in scena la post-accoglienza, come dice Don Luca Favarin. Allora, questo è l'articolo di apertura. Poi ci sono altri articoletti che fanno da contorno, insomma, che andiamo a leggere tra poco. E, insomma, questo, diciamo così, articolo che fa introduce un passo in avanti, diciamo così, rispetto alla vicenda dei rifugiati, almeno qui a Padova, dopo le scorse puntate in cui già la volta scorsa in rassegna si parlava della volontà di introdurre questa distinzione tra i rifugiati e, insomma, le rifugiati tra virgolette, insomma, le persone che arrivano in Italia per vari motivi, e le volontà da parte dello Stato di incasellarli in diverse sottoclassi per così meglio gestirle, quindi farne rimanere alcuni, rimandarli via altri, e la cosa sembra appunto non essere passata, tant'è vero che a quanto riportano anche l'esempio della Nigeria, riconoscono che il ritorno da parte di alcune persone nello stato di provenienza significherebbe appunto andare incontro a morte certa. E si parla già quindi di post-accoglienza, della gestione di chi quindi è previsto, questo lo si sapeva già, comunque ci hanno pensato evidentemente adesso, di chi è previsto che deve rimanere qui sul territorio nazionale, quindi c'è anche la post-accoglienza da gestire e nello specifico si parla di inserimenti lavorativi con questo programma, lo SPRAR, il programma che deve trovare fondamentalmente un'occupazione, un lavoro a queste persone, e che abbiamo già visto e sentito anche in altri casi di diverse proteste da parte dei stessi ragazzi cosiddetti appunto rifugiati, che hanno bloccato questi centri e questi fondamentalmente sportelli o agenzie interinali specifiche per denunciare le condizioni di lavoro a cui volevano essere sottoposti, che fondamentalmente sono una legalizzazione, una normalizzazione di condizioni di lavoro di super sfruttamento che vengono, offerte alle persone che sono classificate come rifugiati. Il caso su a Trento della settimana scorsa ci riporta l'ultimo solo l'ultimo punto di questi avvenimenti in cui queste persone che si trovano a fare i conti con delle proposte di lavoro che vanno da magari 1-2 euro all'ora senza nessun tipo di assicurazione, senza nessun tipo di copertura, e bloccano il centro e chiedono di lavorare dignitosamente, visto che sono qui in Italia. E questo qui è appunto l'ultimo caso di questa vicenda.
Sì, allora andiamo a vedere cosa è successo, restando proprio in tema, cosa è successo tra sabato e domenica, visto che comunque ieri non è andata in onda la rassegna stampa, quindi perdonerete se sono due notizie un po' datate, ma appunto visto che anche oggi i giornali ci parlano di questo argomento, è giusto anche dare un po' di cronostoria degli ultimi due giorni. E quindi dal mattino di Padova Online prendiamo queste due notizie, una di sabato, una di domenica. Bagnoli, migranti scatenano la gazzarra, picchiato il responsabile di Ecofficina. Allora, questo è un articolo del 23 sera, penso, relativo a comunque il 23. Allora, serata movimentata all'ex base dell'aeronautica di San Siro a Bagnoli di Sopra, da alcuni mesi trasformata in hub di transito per i profughi con oltre 250 presenze. Venerdì sera un giovane migrante affetto da problemi psichici ha dato in escandescenze provocando una gazzarra dentro e fuori la base. È successo verso le 21.30 mentre tutti gli altri stavano finendo di cenare. Nel parapiglia all'interno del centro accoglienza è stato picchiato e rapinato Simone Borile, 46 anni, titolare di Ecofficina, la cooperativa che gestisce l'accoglienza. A scatenare la gazzarra è stato un ospite trasferito in un'altra struttura che si è ripresentato all'ex base di San Siro pretendendo di essere riammesso in quel luogo. I responsabili della cooperativa l'hanno tenuto all'esterno e hanno cercato di spiegargli che non era più quello il luogo in cui doveva stare. Mentre gli spiegavano, altri tre profughi sono accorsi in sua difesa e hanno rotto le fotocellule del cancello. La protesta è montata nuovamente durante la cena sotto il tendone e sempre gli stessi tre profughi hanno iniziato a rovesciare cibo e panche oltre a rompere una finestra. Nel frattempo Borile era arrivato sul posto perché informato dei disordini e ha cominciato a riprendere tutte le scene con il suo telefono cellulare. Guardate un po', fa anche la parte della Digos. Comunque, i tre profughi che stavano protestando si sono avvicinati, l'hanno colpito con un pugno, spintonato e anche gli hanno rubato il telefonino. A quel punto sono intervenute due pattuglie della polizia e una dei carabinieri. Agenti e poliziotti hanno iniziato a cercare i responsabili lungo tutto il perimetro della base. Alla fine ne hanno individuati due, un Camerun, vabbè, chi se ne frega, entrambi denunciati, ora parte anche l'istruttoria della prefettura che potrebbe portare al loro allontanamento. Nel frattempo il profugo aveva tentato di scappare, ritrovarlo non è stato semplice. Dopo ricerche e inseguimenti le forze dell'ordine sono riuscite a ritrovare il giovane e convincerlo a calmarsi. Nel frattempo l'arrivo a sirene spiegate delle pattuglie aveva richiamato intorno alla base alcuni residenti dei dintorni preoccupati per quanto stava accadendo. Questa è la notizia, sempre interessante vedere come il Mattino ci tiene a dire che questa persona aveva problemi psichici, perché stare in una situazione di merda, venire trasferito, essere in attesa dei documenti, venire trasferito da un posto all'altro come un sacco di patate, non basta per dare in escandescenza, ma bisogna avere qualche malattia mentale per ribellarsi contro questa gestione della propria vita. E
sì, è proprio su questo, infatti ne parlavamo giusto qualche settimana fa con questa intervista, quando è uscita l'inchiesta poi su Ecofficina, che inchiesta per truffa ai danni dello Stato e maltrattamenti nei confronti delle persone rinchiuse in questi posti. E è proprio sull'apertura dell'articolo di prima che diceva questo fondamentalmente era un pazzo che dava in escandescenza. Ci ricordiamo insomma le testimonianze proprio dirette di quella che è la vita in questi campi di concentramento di persone che fondamentalmente spingono poi le persone a essere tra virgolette fuori di testa, perché la situazione non è una situazione normale di convivenza, immaginiamoci, questi campi sono dispersi nella provincia di Padova o di Venezia, e sono dei campi fatti da tendoni prefabbricati, circondati con un recinto, alcuni hanno anche il filo spinato perché si tratta di ex basi militari, e attorno non c'è assolutamente niente. Il paese più vicino magari dista 4 chilometri e questi non hanno un soldo per muoversi. Poi vengono anche accatastati l'uno sull'altro, e quindi queste sono un po' le situazioni che in cui sono questi ragazzi e queste ragazze, con appunto avvenimenti di persone che a un certo punto sbroccano, ma anche giustamente, perché non è per niente sostenibile.
Sì, allora, altro articoletto riguardo sempre questo argomento, il giorno dopo, tra l'altro mi fa ridere veramente i giornalisti del Mattino che non riescono neanche a leggere uno l'articolo dell'altro. Infatti l'articolo di prima era di sabato e parlava appunto di questa piccola protesta avvenuta venerdì sera. Un articolo del giorno dopo, evidentemente scritto da un altro giornalista, invece ci dice... Allora, verso le 11.30 tre pattuglie dei carabinieri sono intervenute al centro di accoglienza nell'ex base militare di San Siro a Bagnoli. Ci sono stati dei disordini a causa di un ospite che ha creato un po' di scompiglio lamentandosi della situazione. Nuovi momenti di tensione all'indomani della rivolta scoppiata sabato, quindi non si capisce qua se sia scoppiata venerdì o sabato, comunque, a causa di un ex ospite che era stato allontanato dalla base e che vi voleva essere riammesso. Ed è stato proprio visto il fresco precedente che i responsabili della cooperativa hanno subito telefonato ai carabinieri. L'ospite che protestava era fra l'altro proprio uno dei tre di sabato pomeriggio, che non si capisce quindi se questa cosa è avvenuta venerdì sera o sabato pomeriggio, e poi la seconda protesta sia avvenuta sabato o domenica. Comunque fate vobis, non cambia molto il tempo della questione, non cambia molto la questione. E niente, quindi nessuna notizia interessante, cioè nessun dato interessante su questo nuovo articolo, se non il fatto che sicuramente in questi posti c'è tensione, e sicuramente noi speriamo in un certo senso che sempre di più si creano situazioni come queste, ovviamente sperando che non ci siano denunce e provvedimenti al seguito, ma almeno fanno uscire fuori un pochettino la situazione che queste persone si stanno vivendo, cosa che altrimenti molto difficilmente riusciremmo a sapere.
Sì, anche se si tratta di un atto di ribellione, diciamo così, individuale rispetto a magari un sopruso del momento, come è stato appunto in questo caso, e non una dimensione, diciamo così, collettiva che riguarda le condizioni in cui si trovano questi ragazzi, ma appunto un atto comunque dovuto, secondo noi, di ribellione del momento. E è interessante, secondo me, andare a vedere anche quella che è poi stata la lettura del prefetto di Padova su questa questione, che c'è sul Gazzettino proprio di questa mattina. E interessante perché quello che diceva prima anche l'articolo che vi abbiamo letto del Mattino di Padova, di questo ragazzo alterato, è la versione poi ufficiale che lo stesso la stessa prefetta ha detto proprio un ragazzo con problemi psicologici e psichiatrici che ha dato in escandescenza. È bello vedere come quando uno cerca di ribellarsi, pur non trovando le forme magari costruite, organizzate per farlo e per ottenere anche dei risultati attraverso la lotta, ma lo fa appunto singolarmente, è interessante vedere come viene descritto fondamentalmente come un fuori di testa e uno psichiatrizzato o uno psicopatico. Leggiamo questo piccolo trafiletto della impresa, poi passiamo a un'altra notizia. L'aggressione di Bagnoli, queste sono le parole, ripetiamo, della prefetta su quello che è successo questo fine settimana nel campo di concentramento profughi di Bagnoli. Non è un problema che sorprende, perché i momenti di tensione e qualche scazzottamento laddove c'è una comunità sono prevedibili. Patrizia Impresa quindi non è stupita per quanto è accaduto nell'ex base militare. Abbiamo visto, ha aggiunto il prefetto, che anche nel centro di Padova qualche sera fa c'è stata una rissa tra cittadini, perché purtroppo l'alterazione è una patologia che affligge la comunità civile. A Bagnoli la situazione è nata perché uno degli ospiti, che noi stiamo seguendo in modo particolare già da qualche settimana, purtroppo è affetto da una patologia psichiatrica. Questo soggetto genera situazioni di conflitto che alzano la tensione, ma il fenomeno non è stato gravissimo ed è stato affrontato tempestivamente dalle forze dell'ordine. Sulle conseguenze per i protagonisti dell'aggressione, annuncia. Ovviamente ci saranno dei provvedimenti che adotteremo nei confronti dei profughi che contravvengono alle regole dell'ospitalità. Loro stessi sono consapevoli che hanno dei diritti, ma che devono anche rispettare le regole che l'accoglienza impone. A questo punto, quindi, verrà allontanato chi si è comportato male. Credo, ha osservato il prefetto, che in questi casi bisogna avere l'intelligenza di capire che siamo tutti, compresi i profughi, portati a cercare di avere più diritti, a vedere riconosciuto maggiore rispetto. Noi cerchiamo di creare un sistema che consenta loro di avere una vita dignitosa, però queste parole vengono cariche di molte aspettative e quindi la loro protesta ci sta. Quanto alle quote di immigrati assegnate a Padova, Patrizia Impresa ha spiegato: per il momento, dopo quelli di qualche settimana fa, non ci saranno aumenti. Dove li metteremo? Le soluzioni sono pronte. Abbiamo la disponibilità da parte di proprietari di alcuni piccoli alberghi e di diversi appartamenti. Questo ci consentirà di avere un'accoglienza più diffusa. E queste sono le parole dell'impresa, insomma, sul caso e rilanciando anche l'accoglienza in queste strutture private con tanto bene per i soldi e per i portafogli di questi privati.
Sì, allora, qualche notizia flash, sempre restando nel padovano. Allora, sempre presa dal Mattino di Padova. Scusate un attimo che ero arrivato in fondo all'articolo e quindi devo ritornare in su. E i nostri potenti mezzi, come sempre, hanno una velocità pari a quella della luce. Quindi, morti per amianto, un'agonia lunga 20 anni. Adesso non leggerò tutto questo articolo, anche perché il tono è quello pietistico, che insomma a me non piace proprio, a noi non piace proprio, perché le colpe sono ben chiare, ben individuate, quindi non c'è bisogno di spingere sulla pietà per questa povera famiglia che ha perso un padre. Anzi, comunque la storia è questa. Quasi 20 anni vissuti nel terrore che le macchie rilevate sui polmoni si rivelassero quella condanna a morte che poi sono state. Giorni e notti trascorsi nell'angoscia, giorni di speranze schiantati contro la morte per mesotelioma pleurico. Ranieri Galante, di Cadoneghe, è uno dei tanti morti per amianto della provincia di Padova. È morto il 20 giugno 2009 all'età di 71 anni, dopo appena 40 giorni dalla diagnosi del tumore alla pleura. E dopo 20 anni da quando alla visita periodica dello Spisale erano state notate per la prima volta quelle striature minacciose sui suoi polmoni. Galante aveva lavorato dal 70 al 93 alle officine meccaniche di Stanga e i suoi familiari sono fra i beneficiari della sentenza del Tribunale di Padova che venerdì scorso ha condannato in sede civile Dino Marchiorello, oggi 92 anni, ex amministratore delegato delle officine, a risarcimento danni. 2.700.000 euro in tutto, circa 154.000 euro per ciascuno dei familiari dei 18 operai per cui gli avvocati Moro e Rossi con la fondazione. Con la fondazione Vittime dell'Amianto Beppi Ferro hanno intentato la causa civile per superare lo stallo sul fronte dei procedimenti penali. Soldi che probabilmente nessuno vedrà mai, perché Marchiorello negli anni si è spogliato di tutti i suoi beni e oggi risulta praticamente nulla tenente. Uno schiaffo per chi ancora ha in bocca il sapore delle lacrime versate in tanti anni di sofferenze. Definirla una beffa è poco, la reazione di Loris, Donatella e Caterina, i figli di Ranieri Galante. La questione va ben oltre i soldi. Già anni fa avevamo accettato una liquidazione pur di uscire da questa storia. Poi è tutto saltato. Che arrivino meno, tanti o pochi che siano, non cancelleranno il dolore che abbiamo passato, il senso di impotenza e ingiustizia che hanno pesato sugli ultimi anni di vita di nostro padre. Vabbè, poi insomma c'è una descrizione un po' della vita di questo e il fatto che appunto anche le famiglie degli operai, a causa dell'amianto che si deve... si depositava sui vestiti, in realtà erano in pericolo, diciamo, per la contaminazione appunto da amianto, appunto perché gli operai tornavano a casa con i vestiti da lavoro pieni di amianto che poi magari finivano in mezzo ai vestiti del resto della famiglia. E poi parla ancora di questa malattia e infine, che questo qua secondo me è anche interessante, Ranieri Galante e tanti altri sono portati a casa anche una condanna a morte, per cui nessuno ha mai chiesto scusa. Non che ci aspettassimo chissà che cosa, ma una parola, una lettera, una qualsiasi manifestazione di vicinanza e solidarietà dai vertici della società, mai niente. E infine, appunto, dice, ci raccontava come alle officine tagliassero le lastre di amianto con la sega circolare senza alcuna protezione. Diceva, vi immaginate cosa abbiamo respirato, e si stringeva la testa fra le mani nascondendo le lacrime che non riusciva a trattenere. Il giorno dopo il suo funerale un suo collega ci ha fatto visita, appena lo abbiamo accolto in casa, è scoppiato a piangere perché sapeva di avere la stessa malattia. Sono ferite che nessun risarcimento può sanare. E comunque ricordiamo che, almeno appunto assolutamente d'accordo con loro, che i soldi non possono di certo fare nulla di fronte alla perdita di un familiare, soprattutto a questa perdita di un familiare dovuta a semplicemente il fatto di andare sul posto di lavoro, ma ricordiamo che qua almeno c'è stata una sentenza positiva, invece ci sono casi in cui i vertici di società in cui sono state insomma testimoniate è stata la testimonianza di misure di sicurezza insufficienti, sono stati anche completamente assolti, come il caso della Tricom Galvanica, no? Sì. Esattamente, che anche lì si parlava di amianto e la sentenza ha detto che insomma i lavoratori che sono morti di tumore probabilmente perché fumavano troppe sigarette.
Certo, sì. E poi tra l'altro ci riporta anche un caso un po' più recente, seppur con qualche aspetto diverso, che è il caso della Miteni, non so se hai sentito, qua in provincia di Vicenza.
Magari sì, ma non mi ricordo.
Questa fondamentalmente l'azienda che per aumentare il proprio fatturato ha tralasciato, come al solito, qualche particolare in tema di sicurezza sul posto di lavoro o di rispettare dei parametri per gestire le sostanze altamente tossiche che utilizzavano. E fondamentalmente si è scoperto qua nel 2016 che per anni questa azienda ha riversato sostanze altamente tossiche all'interno della falda acquifera vicina tra l'altro alla Miteni, che è appunto il nome di questa azienda, e che negli anni si è riversata appunto nella falda acquifera andando a inquinare praticamente tutta l'acqua che passa tra Vicenza, Verona, Padova e in parte dicevano anche Treviso. Insomma, si stanno facendo degli accertamenti per vedere i livelli di queste sostanze, che però sono appunto altamente tossiche.
Assolutamente. E boh, l'ultima, io avrei un'ultima notizia su Padova.
Sì.
Non so, quella sul 25 aprile, probabilmente tu sui giornali ce l'hai un po' più completa. Io qua sul Mattino Online sono giusto tanto. Due righe. Sul fatto che è stato contestato Bitonci, un minimo da parte dell'Ampi, diciamo, e anche Renzi, però non c'è molto, se non questa frase di Bitonci che volevo regalarvi. Chiaramente il giorno della liberazione ogni sindaco dovrà, per forza di cose, fare qualche parola, no? Su quella che è stata l'uscita dalla fine della seconda guerra mondiale, dell'occupazione nazifascista dell'Italia, e dovrà anche minimamente, non so, portare anche il ricordo della lotta partigiana, no? Uno lo deve fare, obbligato un pochettino dalla nostra storia, però chiaramente quando il sindaco è un leghista, chiaramente ha delle difficoltà, no? Immagino io, infatti la sua, le sue parole che riporta al mattino sono: non fate mai mancare il vostro apporto nell'infinita battaglia per l'educazione dei nostri giovani, anche quando si presentano distratti, anche quando appaiono forti e immeritatamente fortunati, mentre sono intimamente fragili e quindi a rischio. Aiutateli a distinguere e discriminare fra la vera libertà e i suoi affascinanti simulacri, ha detto. Fatelo per responsabilità nei confronti di altri giovani coraggiosi che, spesso senza riferimenti educativi, 71 anni fa hanno difeso la loro e la nostra libertà. Insomma, ecco, volevo proprio mettere in luce questa, questo inciso per Bitonci, chi ha deciso di imbracciare le armi, mettere a rischio la propria vita per cacciare l'invasore, ma anche per sperando nella possibilità della costruzione di una società diversa, era senza riferimenti educativi. Allora io questa cosa gliela rimando al mittente, dico che probabilmente è lui che è un po' senza riferimenti educativi.
Sì, e poi tra l'altro leggo qua sul Gazzettino di Padova l'articolo che poi cita Bitonci dopo il festeggiamento del 25 aprile in piazza. Si è spostato subito dopo a festeggiare San Marco, perché poi tra l'altro era anche il patrono, insomma, di Venezia, era San Marco proprio ieri.
Ma dai, il 25 aprile?
Sì, San Marco.
Che storia!
E infatti Bitonci, abbandonato in fretta e furia il palco della mattinata delle istituzioni per il 25 aprile qui a Padova, si è recato a Curtarolo con altri amici leghisti al Greenwich Pub, come cita qua l'articolo, a festeggiare appunto San Marco, e probabilmente era confuso perché aveva in mente i festeggiamenti del post, diciamo così. Comunque, a parte questa nota colorata, sì, qua a Padova quello che riporta il Gazzettino, la cerimonia delle istituzioni con tanto di prefetto, sindaco e gentaglia varia sul palco, riporta la contestazione fatta da ADL Cobas direttamente al palco con tanto di fischi contro appunto le istituzioni. Notizia che dal locale poi si ripercuote anche sul nazionale, magari dopo lo andremo se riusciamo ad approfondire, perché anche in altre città quest'anno, insomma, ci sono state diverse contestazioni direttamente sotto il palco, tra cui a Torino, dopo andiamo a vedere il corteo che è partito da una delle piazze di Torino e è andato sotto il palco del primo maggio, è riuscito a prendere anche
il palco del primo maggio?
Sì, del 25 aprile, scusate, è riuscito anche a salire sul palco e a leggere anche delle lettere di alcuni compagni che sono tuttora ai domiciliari per essersi organizzati, aver combattuto i fasci, i nuovi fasci che erano presenti all'interno dell'Università di Torino e ad averli cacciati, che sono tuttora ai domiciliari. Ecco, appunto, nella giornata di ieri i loro compagni, studenti e soprattutto le madri, sono riuscite a salire sul palco delle istituzioni e a leggere dei comunicati e anche delle lettere dirette di questi compagni che erano ai domiciliari. E quindi questo magari andremo a vederlo dopo. Comunque il dato, insomma, questo, che anche a Padova c'è stato la contestazione al palco istituzionale.
Mandiamo un po' di musica, che parliamo, non so, da 40 sì. minuti ininterrottamente.
Allora vi mandiamo un po' di musica e intanto che ripigliamo qualche notizia interessante, e ci risentiamo tra poco.
Sulle spalle della gente che lavora tutta la vita e dopo muore non sa niente, mi rischiara
sale prepotente, un odio dritto nel cuore, c'è del sangue nelle vene, penso al 12 dicembre 69, allo stato delle stracci, allo stato delle trame, e non ridono più tutti quei morti ammazzati dai proiettili vaganti e dagli spiriti infiltrati, e sono solo in una piazza circondato dalla gente, sento dentro di me cosa deve essere niente, mi assale prepotente un assortante rumore, sempre più distintamente sento battere un cuore, ma mi sfugge il suo corpo, è sfocato il suo sorriso, Carlo è vivo nel mio cuore, ma l'hanno ucciso quest'Italia bastarda di galere e fritti visti, dove sei uno di loro oppure non esisti, non esisti, voglio. Appartenenza, io odio, perché sfruttati si nasce, magari ci si diventa, però non lo si inventa, io odio, è un fatto di appartenenza. Il sole splende forte a piazza Plebiscito, mi sento rilassato, il corteo è finito, il sole splende forte a piazza Plebiscito, le sirene, il cellulare, sono mezzo tramortito, a Roberta il mio pensiero, non sono neanche salutato, schedato, picchiato, insultato, provocato, e intanto il sole splende a piazza Plebiscito, per me cala la notte, sono stato arrestato, l'incredulità e la rabbia, scotennato, i miei capelli, le mie cose, retaggio del passato, arriva l'avvocato, sarai presto liberato, ti scondi il magistrato, l'arresto è confermato, e intanto il sole splende a piazza Plebiscito, ed io rimango al buio scalpitando sbigottito, e ancora tante guardie, le chiavi, i cancelli, e tornano alla mente i momenti più belli, le lotte coi compagni e con tutti i miei fratelli, ma chiudono i cancelli, chiudono i cancelli, chiudono i cancelli, chiudono i cancelli, rap rappresaglia, rap rappresaglia, siamo tutti vittime di rappresaglia, rap rappresaglia, rap rappresaglia, Carlo è stato vittima di rappresaglia, rap rappresaglia, rap rappresaglia, siamo tutti vittime di rappresaglia, rap rappresaglia, rap rappresaglia, siete tutti vittime di rappresaglia. Mi appartengono i morti nelle stragi di Stato, sì, assassinati perché c'ho un passato, non vengo dal nulla, oggi come ieri guerriglieri in sella e bombe, galere, la storia è sempre quella e non è cambiato niente, e mi appartiene la lotta della gente contro quella mente che la spara apertamente e mi ammazza, vivo putrefatto e contento, sono solo uno zero in un assegno circolare, per i miei padroni sono il prezzo da pagare, sono la garanzia che c'è la democrazia, ma vogliono che io stia nella mia bella corsia, che se si accende la spia arriva la polizia e poi mi spara una pista, sono un fatto terrorista, la mia vita vale meno di una busta, vuota trascinata dal vento in una strada desolata, guaglio. Carlo è stato vittima di rappresaglia, rap rappresaglia, Carlo è stato vittima di rappresaglia, rap rappresaglia, Carlo è stato vittima di rappresaglia, rap rappresaglia, Carlo è stato vittima di rappresaglia. Il calore della notte in galera è arrivato, sì, l'ho sentito, sì, mi ha aiutato, si fotta il magistrato, si fotta la NATO, si fotta il sistema che tutto ciò ha determinato, la vostra determinazione mi ha scarcerato e adesso sono uscito, dice tutto finito, sono libero, libero, io sono libero, 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 io sono libero di essere processato, libero di essere ancora arrestato, libero di dormire agitato pensando intensamente a ciò che non è stato, pestato da gente che in un solo minuto, se avessi voluto, avrei cancellato quei fottuti sorrisi. Questa canzone è stata scritta 10 anni fa. 10.
E allora 10:29, ritorniamo in diretta sulla rassegna stampa di questo martedì 26 aprile.
E stiamo leggendo, insomma, siamo ancora in ambito locale del Padovano e della regione, prima di spostarsi su qualche notizia nazionale. Stavamo parlando, dopo aver dato qualche notizia di apertura, stavamo parlando, anzi accennando, al caso della Tricom di Tese sul Brenta e degli inquinanti PFAS del Miteni, e abbiamo appunto trovato, tra l'altro, un articolo che ne parla, giusto appunto, questa mattina su il Corriere del Veneto, e allora prendiamo l'occasione anche per leggere questa notizia, perché proprio oggi passano 30 anni dal caso Tricom Galvanica, il caso che si citava prima, di questi operai morti per l'esalazione e il maneggiamento di cromo esavalente, che oltre ad aver provocato, tra l'altro, i morti, questi operai morti sul posto di lavoro, ha anche provocato l'inquinamento della falda acquifera del Brenta. Galvanica, morti, condanne e silenzi, quel disastro che nessuno ha pagato. Da Tezze a Cittadella, 40 anni di contaminazioni da cromo, danni per 158 milioni, ma bonifiche ancora ferme. 30 anni fa, oggi, era il 26 aprile dell'86, in una sperduta località ucraina si consumava il più grave incidente mai avvenuto in una centrale nucleare. Ci sono però anche altri casi di inquinamento, ovviamente diversi per tipologia e inferiori per dimensioni, notorietà e conseguenze, ma non meno subdoli. Infidi come i fumi che dal 74 al 2003 a Tezze sul Brenta si alzarono dalle vasche della Tricom SPA, poi Galvanica e PM SRL, insinuandosi nei polmoni degli operai fino a farli morire di cancro. Viscidi come gli sversamenti che in quei tre decenni infettarono la falda fino a Cittadella e Fontaniva, infiltrandosi nei terreni su cui crescevano margherite mutanti e intrufolandosi nei pozzi da cui veniva prelevata acqua tossica. Ambigui come i pronunciamenti dei tribunali che ora mandavano assolti gli imputati e ora li dichiaravano colpevoli, e mentre c'erano magistrati che condannavano nel civile, ce n'erano altri che archiviavano nel penale senza che giustizia venisse veramente fatta. Ecco, per capire che anche il Veneto ha avuto la sua piccola Chernobyl, occorre partire da via Tre Case a Stoppari, là dove è cominciata la mefitica storia dell'avvelenamento da cromo esavalente, che da allora aspetta ancora di arrivare a conclusione con la bonifica. Il nostro racconto può iniziare con un numero, 0.2, ovvero i milligrammi di cromo per litro di acqua ammessi come limite per gli scarichi della legge Merli del 76, che tradotti in microgrammi sono 200 microgrammi. Secondo i citati dalla perizia del dottor Morando Soffritti, già nel 75, nello scarico dell'azienda ne vengono rilevati 7.200. Come ricorda il Comitato per la Difesa della Salute nei luoghi di lavoro e nel territorio di Tezze sul Brenta, Bassano, autore di una minuziosa ricostruzione di 40 anni di allarmi, inchieste, scandali e delusioni. Nel 77 vengono emesse le prime comunicazioni giudiziarie, omissioni in atti d'ufficio e svariati reati ambientali. Nel 79 la provincia revoca l'autorizzazione alla Tricom di scaricare i liquami industriali, ma il comune, guidato da Rocco Battistella, per un quarto di secolo pressoché ininterrotto sindaco del paese e al tempo stesso direttore delle lavorazioni galvaniche della ditta, emana due permessi trimestrali in deroga. Fra l'81 e l'82 gli accertamenti sanitari sui dipendenti terminano in 17 casi su 20, con diagnosi che variano da reparto infiammatorio a displasia, l'anticamera del tumore. E via di questo passo, finché nel 2001 partono le denunce dei familiari dei lavoratori morti di carcinoma polmonare e scattano le segnalazioni dei residenti che, dopo aver utilizzato l'acqua dei pozzi, accusano prurito, rossore, mal di testa. Facevano il bagno e perdevano i capelli, poi le analisi spiegarono perché, rammenta l'avvocato Fabio Pavone, parte civile del processo celebrato a Cittadella, dove nel 2006 il giudice Paola Cameran condanna Paolo Zampierin, legale rappresentante della Galvanica PM, a 2 anni e 6 mesi di reclusione e a 2.250.000 euro di risarcimento per il delitto di avvelenamento colposo plurimo. Si tratta però della prima di una serie di sentenze destinate a restare inapplicate, nonostante il Ministero dell'Ambiente quantifichi in 158 milioni di euro i danni ambientali e in 15 chilometri quadrati l'area di falda contaminata. Quanto paga Zampierin? Niente, si fa la domanda e si dà la risposta al comitato, visto che alla vigilia di Natale del 2003 la ditta ha dichiarato fallimento e successivamente l'indulto coprirà la pena detentiva. Nel frattempo a Bassano del Grappa viene aperto un fascicolo sui decessi sospetti di 14 addetti dello stabilimento di via Trecase, indagando per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose gravi, nonché per altri illeciti in materia di ambiente e lavoro, Battistella Zamperin e Adriano Sgarbossa, legale, rappresentante della Tricom. Per 2 volte il PM chiede l'archiviazione, per altrettante il GIP rispedisce indietro gli atti. Frattanto nel 2009 il giudice Attanasio condanna quegli stessi indagati in sede civile a risarcire i familiari del defunto Bonan con 800.000 euro, poi ridotti in appello a 600.000 e mai versati. Sul fronte penale, un mese dopo, arriva l'imputazione coatta per i 3 che nel 2011 escono assolti dal primo grado e nel 2012 vengono condannati in secondo. Nel 2013 la sentenza viene confermata dalla Cassazione, eccetto che per Ceschi, spirato 1 settimana dopo il termine della prescrizione. Le pene, provvisionali di 400.000 euro e detenzione di 1 anno, rimaste sulla carta. Come le bonifiche, quello che finora è stato fatto per cercare di arginare l'emergenza è stato interamente pagato dalle casse pubbliche. E questa è tutta la vicenda, la cronostoria della vicenda di Tede sul Brenta, che insomma ci ricordiamo, ma appunto non è l'unica, anzi è semplicemente un esempio di quella che è la regola, tra l'altro un bel esempio che ci fa vedere come lo stesso sindaco del paese era anche poi il padrone dell'azienda e quindi si faceva la copertura politica e si apriva insomma gli spazi di agibilità per riuscire a produrre ancora di più, fregandosene totalmente di quella che è appunto la sicurezza dei lavoratori all'interno dello stabilimento e della sicurezza poi ambientale. Questo appunto è solo un caso. Poi c'è anche, come vi dicevamo prima, il caso degli IPFAS della Miteni più recente, che appunto per aumentare la produzione si è scordata di rispettare o comunque di attenersi a determinati parametri e ha sversato per anni queste sostanze all'interno delle falde tra Vicenza e Padova, e tuttora si stanno facendo delle rilevazioni per vedere i livelli di inquinanti all'interno delle acque, anche se le istituzioni stanno insomma coprendo, perché il caso Galvanica poi fa da chiave di lettura per tutti questi casi, stanno coprendo il fatto dicendo che l'acqua non è inquinata, che l'acquedotto è potabile, che non c'è nessun rischio, però insomma ormai casi come Tese sul Brenta fanno scuola, rimangono poi anche nella mente soprattutto dei familiari, dei colleghi di lavoro e di tutti quelli che hanno seguito la vicenda. E molto probabilmente si finirà anche per questo caso, per il caso della Miteni, con una cronistoria purtroppo simile.
Bene, direi una canzone, e poi cominciamo a parlare di 25 aprile?
Oh yes.
Oh yes. We'll be right back. ritorniamo in diretta, sono le 10.45 e cominciamo a parlare di 25 aprile, il giorno dopo, quindi insomma parliamo di quello che è successo in giro per l'Italia ieri nelle piazze, nelle nostre piazze italiane appunto. E in realtà sì, non è che ne parleremo poi molto, parliamo di Torino e parliamo di Milano principalmente, qualche notiziola veloce su Padova l'abbiamo già data. E allora, da InfoAut, Torino, lo spezzone sociale conquista il palco del 25 aprile per dire tutti liberi. Il 25 aprile, per quanti e quante hanno deciso di aderire alla campagna Abbiamo bisogno di resistenza, inizia intorno alle 16 nell'area pedonale di Via Balbo, dove sotto ai murales dedicato a Dante Di Nanni parte il corteo che fa il giro delle lapidi partigiane del quartiere Vanchiglia. Durante il percorso il corteo passa e si ferma sotto casa di Mattia e Diego, due giovani antifascisti e domiciliari a cui è impedita ogni visita e comunicazione con l'esterno. Partono cori e interventi di saluto e solidarietà. Dopo aver cambiato i fiori e ricordato le gesta dei vari partigiani vanchigliesi caduti per la libertà, il corteo si scioglie in largo Montebello, rilanciando l'appuntamento serale alla fiaccolata dell'Ampi. Intorno alle 19.30 in piazza Arbarello il primo segnale che quella di quest'anno non sarà una fiaccolata come tutte le altre. Infatti la polizia in assetto antisommossa prova a fermare i familiari e gli amici degli attivisti che subiscono le misure cautelari, onde evitare che entrino nella piazza stessa. Le urla e gli interventi dei megafoni portano la questura a evitare il blocco. Il corteo dell'Ampi parte intorno alle 20, lo spezzone sociale guidato dalle mamme degli antifascisti e i numerosi cartelli con le foto degli arrestati, in tutto 28, man mano si ingrossa sempre di più e si fa notare per i numerosi cori. I nostri figli sono generosi e forti, antifascisti oggi, antifascisti, scusate, i nostri figli sono generosi e fieri, antifascisti oggi, antifascisti ieri. Il 25 aprile non è una ricorrenza, ora è sempre resistenza. All'altezza di Piazza Solferino raggiunge quasi le 1000 unità, diventando di fatto lo spezzone più grosso del corteo. Arrivati in Piazza Castello si assiste al teatrino del ridicolo orchestrato dalla questura e dal comune. Infatti, nonostante le numerose richieste di far leggere dal palco una lettera delle mamme dei compagni che subiscono l'accanimento di una procura ossessionata dal chiudere ogni spazio di dissenso in città, la risposta ottenuta è sempre negativa, in pieno rispetto della prassi del Partito Democratico. Di conseguenza, una volta terminati gli interventi dei partigiani, inizia una dura contestazione al grido di «Vogliamo parlare!» e «Le mamme sul palco», che porta il sindaco Fassino e il presidente della regione Chiamparino a rinunciare ai loro interventi e a defilarsi in fretta e furia. A questo punto la questura ha l'idea geniale di schierare la celere sotto al palco, ottenendo come risposta un aumento dei decibel del dissenso. «Vergogna, vergogna!» il coro risuona in tutta Piazza Castello. Intanto i due presentatori provano a ignorare la piazza sottostante. La situazione si sblocca quando uno degli organizzatori, Max Casacci, leader dei Subsonica, dimostrando ragionevolezza e condividendo le ragioni degli antifascisti, accoglie la richiesta di far salire una delle mamme, che finalmente riesce a leggere la lettera aperta di fronte agli applausi scroscianti di una Piazza Castello gremita di gente. Ci volevano far terra bruciata intorno, ma oggi è stato chiaro a tutti che il 25 aprile non è di chi vorrebbe farne una squallida passerella elettorale, ma di chi fa dell'antifascismo una pratica quotidiana. E quindi volevo appunto leggervi la lettera che poi è stata letta sul palco, appunto la notizia che abbiamo appena letta, se dico un'altra volta letta, lettera, non so, mi imbarbico la lingua. Comunque questa appunto è una lettera di Eddie, una studentessa antifascista sottoposta il 5 aprile al divieto di dimora a Torino per aver cacciato dall'università un gruppo di neofascisti venuto a chiedere di tagliare le borse di studio agli studenti stranieri. La lettera porta il titolo «Dalle vie delle montagne, ribelli ai sentieri partigiani di città». Oggi vorremmo essere con voi, non vorremmo essere lontani a guardare foto in cui appaiono i nostri enormi visi, preferiremmo essere puntini tra la folla, irriconoscibili ai più, tranne per chi ci cerca. Senza per forza avere grandi pensieri, sereni che i piedi per camminare insieme siano abbastanza, senza dover tenere il tono solenne che una lettera impone. Ma quelle grandi facce, queste piccole parole hanno un motivo, una storia, una memoria costruita tra tanti sguardi, tante vite, tante ragioni, tante storie. Se hanno un senso di esistere, allora non c'è posto migliore dove portarle, perché oggi è il 25 aprile. Oggi è il giorno in cui altri, prima di noi, si sono guardati negli occhi e probabilmente piangendo, saltando e puntando verso il cielo armi ormai stanche di tutto il sangue versato, hanno gridato «Siamo liberi!». Dunque eccoci, in ogni modo e con ogni mezzo necessario, ci guardiamo negli occhi, ci teniamo la mano e nonostante ormai da troppi anni non ci sia nulla da festeggiare, gridiamo siamo liberi. Non di certo grazie alla giustizia che ci giudica pericolosi e da isolare, né grazie al lavoro precario e mal pagato. Sono le nostre scelte a renderci tali, non solo quelle di chi oggi non c'è, anzi. La nostra assenza è la conseguenza particolare di un agire collettivo, plurale, spesso contraddittorio, a volte sgraziato, ma sempre sincero. Grande di una grandezza che si può considerare solamente se misurata lontano dalle tante metriche che negli anni abbiamo imparato per pura e quieta convenzione. Le erbacce cattive che hanno strappato dal nostro campo non faranno altro che lasciare spazio a nuovi semi e nuove gemme. Nasceranno altri fiori sgraziati e bellissimi, contraddittori e sinceri di fronte a ogni gesto che riterranno violento e prevaricatore. Saranno vivi della mancanza che oggi sentiamo, come solo chi crede in quel che fa sa essere. La storia, quella con la maiuscola, non si ricorderà di noi, poco importa. La nostra buona memoria sarà la base su cui faremo in modo che ciò che riteniamo importante ancora oggi si ripeta. Siamo partigiani, contro una patria inutile e cattiva che non riconosce figli neanche se affogano nei suoi mari, siamo partigiani, perché ogni contrada è patria del ribelle, ogni persona onesta per noi dona un sospiro. Questo è il motivo per cui con tutti i mezzi concessi e ben oltre ci vogliono impedire di vivere sereni o più semplicemente questo è quello per cui viviamo. Ai Ducetti d'oggi, anche questo 25 aprile, rinnoviamo un'antica promessa fatta nel 45. Renzi o Salvini e chi per loro, nelle aule di tribunale come in quelle di scuole e università, non vi lasceremo continuare a arricchirvi sulle nostre miserie, non vi lasceremo tranquilli al caldo di un focolare che pensate noi non meritiamo, non vi lasceremo in pace perché con voi non c'è altra possibilità che la guerra, non spargeremo sangue, non è il tempo di farlo, ma vi impediremo di sognare un domani che non vorreste condividere con nessuno che sia altro da voi. Vogliamo venire a prenderci il futuro e i mezzi con cui cercate di impedircelo parlano una lingua straniera per noi, quella della paura e della punizione. Dal canto nostro non li capiamo, ma sentiamo forte e chiaro il vostro timore. Siete infami, ma almeno consapevoli. Sapete bene di essere esclusi da questo avvenire. La vostra scelta, del resto, l'avete fatta tempo addietro. Infatti la responsabilità che ci prendiamo questo 25 aprile non vi riguarda, è verso tutti gli altri. Tutti e tutte i silenti partigiani d'oggi tutti e tutti i silenti partigiani d'oggi che vogliamo comprendano il perché della scelta che abbiamo fatto noi e che magari si uniscano nel portarla avanti anche per noi che al momento abbiamo qualche difficoltà. Buon 25 aprile a chi ha lottato e si è liberato, buon 25 aprile a chi c'è oggi, buon 25 aprile compagni, siamo sempre al vostro fianco, chi lotta non mancherà mai, dal confino Eddie.
Sì, questa è appunto la testimonianza da Torino, dove ricordiamo sono ancora in atto le misure cautelari per quei compagni e quelle compagne che all'interno dell'università hanno cacciato a più riprese la presenza fascista all'interno delle aule dell'Università di Torino, del FUAN, e che sono tuttora ai domiciliari e hanno diverse misure cautelari come appunto fogli di via e obblighi di dimora e quant'altro. E, vista un po' come è andata la piazza ieri a Torino, andiamo a vedere invece a Milano, prendiamo l'articolo purtroppo dal Corriere della Sera, insomma, che ci dà già il taglio che vuole dare lui. Comunque il fatto che vogliamo appunto riportare il 25 aprile in piazza Milano con le istituzioni era presente ancora una volta la brigata ebraica e i compagni sono riusciti ad avvicinarsi abbastanza al palco delle istituzioni e alla brigata stessa. Il corteo di Milano contestata la brigata ebraica. A Genova e a Napoli episodi di intolleranza nei confronti del governatore Toti e della candidata PD Valente. Ovviamente la posizione delle istituzioni va tutta a difesa della presenza della brigata ebraica che ormai da qualche tempo, nella giornata del 25 aprile, è presente appunto con il palco istituzionale per sdoganare i progetti sionisti che sono tutt'oggi ancora vivi e per dare, diciamo così, anche una copertura storica ai progetti che tutt'oggi sono ancora
vivi, dicevamo, nello Stato di Israele e nella logica sionista, e ovviamente la loro presenza non può che provocare poi la contestazione e la partecipazione di manifestazioni, in questo caso del fronte Palestina, per appunto contestare la presenza della Brigata Ebraica. Andiamo a leggere l'articolo, dicevamo, dal Corriere della Sera. Il copione si ripete, come ogni anno dal 2004, quando per la prima volta la Brigata Ebraica partecipò ai cortei per la festa della liberazione. Gruppetti di antagonisti filo-palestinesi hanno inscenato ieri dure proteste ai cortei per il 25 aprile. Quest'anno la manifestazione nazionale di Milano, le forze dell'ordine hanno contenuto in modo efficace i contestatori che l'anno scorso erano arrivati a insultare i manifestanti dell'ANED, l'associazione degli ex deportati, che portavano i cartelli con i nomi dei campi di sterminio. Eppure anche nel 2016 c'è chi non ha rinunciato alla protesta. Il corteo è stato interrotto per alcuni minuti per le contestazioni al passaggio di Piazza San Babila della Brigata Ebraica. Israele fascista, stato terrorista e fuori i sionisti dal corteo, urla e sputi nei confronti dei partecipanti al corteo. I candidati sindaco degli schieramenti maggiori hanno liquidato l'episodio dopo essersi stretti la mano. Giuseppe Sala ha osservato che purtroppo il 25 aprile è un giorno ancora diviso, invece bisognerebbe ricordare chi ha sacrificato la vita per tutti. Nettissimo l'uomo del centrodestra Parisi, che ha sfilato sostenendo lo striscione della Brigata Ebraica. Non dovrebbero manifestare, dice Parisi, sono fascisti e antisemiti, quattro gatti che hanno interrotto la bellezza del corteo. Peggio probabilmente è andata a Napoli. Vabbè, qui riporta la situazione di Napoli. Comunque il dato, insomma, della piazza di Milano è che è stata appunto contestata la presenza della Brigata Ebraica e la presenza appunto del sionismo nella giornata del 25 aprile. Non so se hai trovato
Avevo detto che non avrei, cioè l'avevo detto voi non l'avete sentito perché mentre c'era la musica, a Riccardo avevo detto che non avrei letto le dichiarazioni di Mattarella, ma invece lo faccio, allora, perché vai. Sì, perché insomma dice nel discorso, no, che ha fatto, tra l'altro scappato velocemente da Milano, è volato a Varallo Sesia in provincia di Vercelli, tra le prime zone liberate dal nazifascismo, e insomma è sempre tempo di resistenza, ha detto nel suo discorso. Tempo di resistenza perché guerre, violenze crudeli si manifestano ai confini d'Europa, in Mediterraneo e Medio Oriente. E ovunque sia tempo di martirio, di tirannia, di tragedie umanitarie che accompagnano i conflitti, lì vanno affermati i valori della resistenza. Non ci può essere pace soltanto per alcuni, ha proseguito, e miseria, fame e guerre per altri. E qui la cosa, insomma, ridicola. Questo travolgerebbe anche la pace di chi pensa di averla conseguita per sempre. 70 anni di pace ci sono stati consegnati dai nostri padri, dice. A noi spetta il compito di continuare, di allargare il sentiero della concordia dentro l'Unione Europea, e ovunque l'Europa può far sentire la sua voce e sviluppare la sua iniziativa. Quindi, secondo Mattarella, dal 45 ad oggi, quello che noi abbiamo portato avanti sono 70 anni di pace che insomma si possono vedere sia dentro la nostra stessa nazione sia fuori, con tutte le missioni umanitarie finanziate e spinte da appunto la nostra nazione. E se per questo per Mattarella è pace, insomma capiamo bene come la pensa. Diamo un po' di musica?
Sì, direi di sì. Allora vi lasciamo con Claudio Lolli per qualche minuto, poi ritorniamo di nuovo in rassegna stampa.
Vecchia piccola borghesia, per piccina che tu sia, non so dire se fai più rabbia, pena, schifo o malinconia.
contenta se un ladro muore, se si arresta una puttana, se la parrocchia del Sacro Cuore acquista una nuova campana. Sei soddisfatta dei danni altrui, ti tieni stretti i denari tuoi, assillata dal gran tormento che un giorno se li riprende il vento. E la domenica vestita a festa, con i capi famiglia in testa, ti raduni nelle tue chiese, in ogni città, in ogni paese, presti ascolto all'omelia, rinunciando all'osteria, così grigia e così per bene, ti porti a spasso le tue catene. Vecchia piccola borghesia, per piccina che tu sia, non so dire se fai più rabbia, pena, schifo o malinconia. Criminali, chiuderesti in un manicomio tutti gli zingari e gli intellettuali. Ami ordine e disciplina, adori la tua polizia, tranne quando deve indagare su di un bilancio fallimentare. Sai rubare con discrezione, meschinità e moderazione, alterando bilanci e conti, fatture e bolle di commissione. Sai mentire con cortesia, con cinismo e vigliaccheria, hai fatto dell'ipocrisia la tua formula di poesia. Vecchia piccola borghesia, per vicina che tu sia, non so dire se fai più rabbia, pena, schifo o malinconia. Sopporti chi fa l'amore più di una volta alla settimana, chi lo fa per più di due ore, chi lo fa in maniera strana, di disgrazie puoi averne tante, per esempio una figlia artista, oppure un figlio non commerciante, o peggio ancora uno comunista. Sempre pronta a spettegolare in nome del civile rispetto, sempre lì fissa a scrutare un orizzonte che si ferma al tetto, sempre pronta a pestare le mani a chi arranca dentro a una fossa, sempre pronta a leccar le ossa al più ricco e dai suoi cani. Vecchia piccola borghesia, vecchia gente di casa mia, per piccina che tu sia, il vento un giorno ti spazzerà via.
Di cemento salgono le urla sconnesse dei ridi degli ultimi pazzi mutanti amici. Dietro di loro l'infinito, non posso che ridere delle nostre disperazioni. Una carne reale che sa.
Allora, ritorniamo in diretta, sono le 11.05, ultima mezz'oretta di trasmissione. E adesso tre notizie che riguardano tutte quante il nostro caro amato Premier Renzi. Le prime due perché sono notizie che riguardano una la buona scuola e una il Jobs Act, o comunque le misure che sono state portate avanti da questo governo. Invece la terza che riguarda proprio delle dichiarazioni che sono state fatte da Renzi, anche se non sono molto convinta della fonte di questa notizia. Però ve la dico lo stesso, da Repubblica 24... Allora, ecco l'ultima trovata del nostro primo ministro Matteo Renzi, aumentare le aliquote sui beni di prima necessità. Sebbene non sia stato in grado di tagliare sprechi e privilegi della casta per riuscire a fare cassa, dall'oggi al domani ha ben pensato, alla faccia del crollo dei consumi, di effettuare dal prossimo 1 maggio 2016 questo rincaro. Ciò che nemmeno Monti, nella cura da lacrime e sangue, ha avuto il coraggio di fare, è invece riuscito così facile a Renzi, e per farci ingoiare questo ennesimo sacrificio, la giustificazione è già pronta. Lo vuole Bruxelles. Queste le parole del capo del governo. Visto il periodo di ripresa, abbiamo visto esserci il margine per spostare ulteriormente il carico fiscale verso i consumi, e per far questo è determinante una revisione delle aliquote IVA ridotte e delle agevolazioni fiscali dirette. In questo modo potremo cominciare a risanare anche il bilancio dello Stato, che ad oggi risulta fortemente deficitario, anche e soprattutto a causa delle terribili gestioni precedenti. L'aliquota minima, quella del 4%, chiuso il virgolettato. L'aliquota minima, quella del 4%, altro non è che l'aliquota riguardante i beni di prima necessità, quali pane, pasta, riso, farina, latte, uova, frutto, frutta, burro, formaggio, olio d'oliva, verdura e patate. Verrebbe colpita anche l'editoria, che già versa in una crisi comatosa. L'IVA al 4%, infatti, anche sui giornali, libri e riviste, ma anche su occhiali, lenti a contatto, medicinali, mense aziendali e scolastiche. Confesercenti ha calcolato che porteranno l'aliquota, che portando l'aliquota dal 4 al 10%, l'aggravio per le famiglie sarà pari a 5 miliardi l'anno. Per la Confcommercio questo sarà il colpo di grazia per imprese e famiglie. Si andranno a colpire soprattutto i redditi medio-bassi, che hanno beneficiato dei bonus di 80 euro, neutralizzandone l'effetto. Bene, insomma, alla fine basta, basta mangiare, dimagriamo tutti. Che alla fine il cibo è anche una cosa di troppo, lo sappiamo, siamo tutti troppo grassi, mangiamo tutti troppo, e quindi per fortuna che Renzi ci alza le tasse, così almeno ci dà una spinta verso la dieta perpetua. E allora invece parliamo di voucher. Responsabile economico del PD Filippo Taddei: i voucher, cambiare legge non serve, stanno aiutando a far emergere il nero. Vediamo cosa dice questa notizia presa dal Fatto Quotidiano, ma mentre tutti quanti si dice che i voucher fondamentalmente hanno dato una oddio, mi manca la parola, insomma fanno in modo che il lavoro nero sia non più oddio, aiuto. Basta, leggo la notizia e poi magari riesco a dire quello che volevo dire in questo momento. Allora, il nuovo exploit del voucher lavoro registrato nel primo bimestre dell'anno, più 45%, e le richieste del presidente della Commissione Lavoro della Camera, Cesare Damiano, non bastano per far cambiare linea al governo. Stanno svolgendo il proprio compito primario, far emergere il lavoro nero, sostiene in un'intervista a Repubblica il responsabile economico del PD, Filippo Taddei. Quindi non occorre cambiare la legge, che dopo le modifiche introdotte dal Jobs Act consente di usarli per pagare prestazioni fino a 7.000 euro l'anno. Non solo di natura occasionale, non solo per piccoli lavori domestici, di pulizia e giardinaggio. Novità che hanno reso i buoni la nuova frontiera del precariato, come evidenziato più volte dal presidente dell'INPS Tito Boeri. Secondo Taddei è sufficiente la tracciabilità annunciata a fine marzo dal ministro del lavoro Giuliano Poletti. In pratica, introdurre l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare in anticipo via sms o mail da quando e per quante ore si avvarrà della prestazione. Questo dovrebbe consentire di evitare che, come spesso avviene, la maggior parte delle ore resti nel territorio del sommerso e solo in caso di controlli a campione o incidenti sul lavoro spunti il voucher da 10 euro comprensivo dei contributi. Peccato che i sindacati abbiano già evidenziato come un intervento del genere non basti per sbarrare la strada all'illegalità. In una giungla che lo scorso anno ha visto lavorare a buono circa 1,4 milioni di persone per un totale dichiarato di 115 milioni di ore, il 66% in più rispetto al 2014. Occorre per esempio per i rappresentanti dei lavoratori escludere interi settori perché, per esempio, come esemplificato dal segretario confederale Will Guglielmo Loi, il boom nel comparto del commercio, del turismo e dei servizi sta erodendo terreno al lavoro strutturato. E lunedì con i rappresentanti dei lavoratori si è schierato Damiano, che al quotidiano di Largo Focchetti ha detto: sui voucher bisogna tornare alla legge Biagi, la legislazione sul lavoro del governo Berlusconi è andata molto al di là di quello che Biagi aveva in mente, ha esteso i voucher a tutti i settori, poi la legge Fornero ha cancellato il riferimento all'attività occasionale che invece va ripristinato, il Jobs Act poi ha alzato il tetto retributivo fino a 7.000 euro l'anno rendendone più libero l'utilizzo. Io penso che si debba ridurre il tetto a 5.000 euro l'anno. La tracciabilità proposta dal governo sicuramente un passo avanti, ma la vera misura per impedire l'abuso dei voucher è quella di delimitarne il campo. Vuol dire che le prestazioni di lavoro accessorie devono tornare a essere attività lavorative di natura meramente occasionale, rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro. Con le modifiche introdotte negli ultimi anni, lo spirito della legge Biagi è stato profondamente cambiato, così l'idea di far emergere quote di lavoro nero si è trasformata esattamente nel suo contrario. Più precarietà che da un lato maschera il reale andamento del mercato del lavoro, dall'altro va in direzione opposta rispetto agli obiettivi del governo, cioè rendere l'occupazione più stabile. Ma secondo Taddei non c'è contraddizione, è la stessa prospettiva. Da una parte si incentiva la stabilizzazione, dall'altro si permette l'emersione graduale dal nero. E tornando indietro verso l'impianto originario della Biagi, si rischia di perdere alcune categorie. Vabbè, quello che volevo dire è che insomma i voucher permettono di legalizzare il lavoro nero fondamentalmente. Cioè, al di là del fatto che vengono utilizzati per pagare molte meno ore di quanto effettivamente si va a lavorare, ma anche proprio per come sono strutturati, fondamentalmente è una legalizzazione del lavoro nero, perché non si hanno contributi minimi sì, ma non si ha malattia, non si ha ferie, non si ha pensione, non si ha fondamentalmente nulla con questi tipi di pagamento, con questi tipi di non contratti. E quindi la terza notizia che dicevo, anche se parlo sempre io, ma sì dai, parlo sempre io, poi sto zitta per un po', quella sulla buona scuola. Non so se ricordate che la buona scuola ha introdotto la valutazione sui docenti, anche se solo così a parole, nel senso che all'interno del decreto legge non vi è specificato come i docenti saranno valutati, e quindi è mesi che insomma questa cosa fa parlare. Adesso sembra che si stia smuovendo qualcosa, e infatti sempre dal Fatto Quotidiano: bonus ai professori, due circolari del Ministero per determinare i criteri, ma poi saranno i presidi a decidere. Il bonus premiale ai maestri e professori torna a far discutere. Per mesi se ne è parlato nei collegi docenti, ora a farsi sentire il Ministero dell'Istruzione, che nel giro di pochi giorni ha emanato ben due circolari per ricordare ai dirigenti il rispetto di quanto stabilito nella legge 107/2015. Le note, attese da settimane, arrivano in un momento in cui i capi degli istituti stanno definendo come distribuire i circa 24.000 euro destinati ad ogni scuola per questo scopo. Negli stessi uffici di Viale Trastevere si sono accorti della confusione che regna nelle scuole, tanto da scrivere nella lettera diretta agli uffici scolastici regionali, firmata dal capo dipartimento Rosa De Pasquale, parole che lasciano pensare a una corsa ai ripari. In questi mesi, nel corso dei quali i comitati di valutazione si sono costituiti o si stanno insediando da numerose istituzioni scolastiche, sono giunti quesiti relativi in particolare a due questioni: la composizione e il funzionamento del comitato e la modalità di assegnazione dei bonus. Il fondo dovrà essere utilizzato non attraverso una generica distribuzione allargata a tutti e nemmeno di converso attraverso la destinazione a un numero troppo esiguo di docenti. La buona scuola, infatti, al comma 126 dell'unico articolo 1, introduce un fondo per il merito del personale, pur definendo al comma 129 alcuni criteri generali cui attenersi e indicando 127 alcuni processi decisionali per il comitato di valutazione e il dirigente scolastico, lascia la massima autonomia alle istituzioni scolastiche. Un'autonomia che in qualche caso è diventata un problema, un modo per affrontare la questione dando parti uguali a tutti, divenendo la pagnotta tra coloro che ricoprono incarichi funzionali o stabilendo degli strumenti di rilevazione discutibili come il registro personale e il materiale prodotto dai docenti. La legge infatti chiede al comitato di valutazione di valutare e di premiare i docenti in base ai seguenti criteri: la qualità dell'insegnamento, come si fa, e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, e come si fa, e il successo formativo e scolastico degli studenti, e come si fa, i risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, e come si fa, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche. Vabbè, parole, fondamentalmente, voglio vedere come si fa, no, a definire la qualità dell'insegnamento, il miglioramento dell'istituzione scolastica, il successo formativo, il potenziamento delle competenze degli alunni. E infine, anche rispetto alle somme da destinare, resta la soggettività. Un professore può avere 2.000 euro e un altro 500. Una questione che da oggettiva rischia di diventare molto soggettiva. La circolare di questi giorni del MIUR ricorda infatti che al comitato di valutazione viene riservata la competenza di fissare i criteri per la valorizzazione della professionalità del docente, ma sarà alla fine il dirigente scolastico a individuare i destinatari dei bonus sulla base dei criteri espressi, nonché sulla base di una motivata valutazione. Tra l'altro, un bonus che i precari non potranno avere dal momento che è destinato solo ai docenti di ruolo. Vabbè, basta, mi sono stufata di leggere queste notizie. E niente, appunto, la questione del preside padrone che è stata portata in risalto molto durante le mobilitazioni che sono avvenute l'estate scorsa, prima appunto della emanazione della buona scuola, e quindi queste circolari che insomma sembra non specificano nient'altro se non il fatto che alla fine la parola conclusiva ce la dovrà mettere il preside, e chi lavora all'interno della scuola sa benissimo che cosa questo vuol dire nella maggior parte dei casi.
Sì, appunto, che con la trasformazione sempre più di queste scuole in piccole aziende, fondamentalmente con il preside padrone che a lui spetta la parola su tutto, spetta il veto sulle decisioni sia dalla modalità di pagamento dei docenti fino a quello che si insegna all'interno della scuola, differenziando così soprattutto anche, mi viene da dire, una scuola dall'altra, nel senso creando appunto le scuole di serie A con più fondi di altre, che danno un'istruzione di eccellenza rispetto ad altre. Qui poi gioca anche molto la questione degli invalsi, questi test che vengono fatti a livello nazionale e che vanno a fondamentalmente a creare le distinzioni nella didattica che viene svolta all'interno della singola scuola, e quindi sempre più una classificazione quindi delle scuole per la classe dirigente e le scuole per chi sarà destinato ad altri scopi, come appunto farsi sfruttare sul posto di lavoro.
E pensate un po' che poi questa cosa non è passata fortunatamente, ma all'inizio, nelle prime versioni della buona scuola, c'era addirittura l'obbligo, diciamo, di finanziamento da parte delle famiglie, cioè l'obbligo, non mi ricordo se era obbligo o la possibilità, comunque di finanziamento delle famiglie alle scuole dei propri figli. Quindi potete benissimo immaginare quanti soldi poteva ricevere in questo modo una scuola di centro città e quanti soldi invece poteva ricevere una scuola di periferia, dove ad andare, una scuola professionale magari di periferia, dove ad andarci sono fondamentalmente figli di operai o lavoratori che di stipendio ne vedono poco, e quindi appunto una differenziazione delle scuole piuttosto determinante. Poi questa cosa qui fortunatamente è andata scomparendo.
Bene, sono le 11:19 minuti,
un po' tardino.
Mancano 10 minuti alla fine della rassegna, direi che passiamo senza stacco musicale alla lettura di un'altra notizia che prendiamo dal primo piano del Corriere della Sera, e ci spostiamo un po' di argomento
e parliamo insomma delle misure che l'Italia sta adottando per inviare il contingente militare in Libia. E è proprio del piano studiato da Roma per inviare questo contingente che sarà costituito fondamentalmente da 900 militari. Sarà, viene specificato soltanto la metà del contingente della presenza internazionale che poi verrà varata dall'ONU e avrà insomma degli step da seguire. Infatti prima verrà inviato a, in una città della Libia, cui farà delle operazioni a livello locale e poi pian piano si estenderà a macchia d'olio. Andiamo a leggere un po' l'articolo.
Sì, tra l'altro volevo notare, cioè, no, volevo notare, ho notato il titolo, no, di questo articolo, il piano studiato da Roma, pronti a mettere sul tavolo fino a 900 soldati, cioè pronti a mettere sul tavolo anche insomma sti, esatto. Poveri stronzi, poveri ovviamente no, perché hanno scelto di fare quello che fanno, che però insomma gli vengono trattati proprio come pedine su una scacchiera, no?
Sì, infatti proprio questa allusione alla scacchiera direi che è proprio calzante, perché si sta parlando dello scacchiere internazionale con i potenti del mondo che fondamentalmente giocano a una partita a scacchi e posizionano le proprie pedine a seconda degli interessi. E andiamo a leggere allora, dicevamo, l'articolo. Secondo gli ultimi piani operativi messi a punto dal nostro governo, quello italiano, un contingente militare da impiegare in Libia con funzioni di protezione di alcuni siti sensibili, compresi chiaramente i pozzi petroliferi, e con funzioni di addestramento dell'esercito locale. Dovrebbe avere una dimensione numerica di alcune centinaia di uomini fra le 600 e le 900 unità, dicono le ultime previsioni. La richiesta di ieri da parte del governo libico, sostenuto dalla comunità internazionale, è indubbiamente un'accelerazione e un passo decisivo verso la formazione di una missione internazionale che ieri ad Hannover, nel summit fra Renzi, Obama e la Merkel, con Cameron e Hollande, ha in qualche modo ricevuto una via libera ufficiale. Ormai potrebbe essere questione di settimane, non più di mesi. A Palazzo Chigi, come alla difesa e alla Farnesina, ora attendono che la richiesta del Consiglio Presidenziale Libico venga formalizzata alle Nazioni Unite, che il Consiglio di Sicurezza si riunisca e dia disco verde alla missione. A quel punto, con gli alleati principali, potranno essere definiti in dettaglio i contributi dei singoli stati. Il dettaglio apparentemente insignificante è che persino il Nepal e l'Uruguay abbiano già dato la disponibilità a fornire un loro apporto per quanto minimo e figurino in una lista di paesi già stilata, dal segno di quanto sia avanzata la programmazione. Nel senso che tutti quanti, insomma, anche il Nepal e l'Uruguay hanno degli interessi a intervenire militarmente in Libia. Il fatto che la guida di una...
Sì, se parliamo di spese militari, adesso in Uruguay non lo so, ma in Nepal che ci sono stata, devo dire che i soldi da buttare nell'esercito e nella guerra di certo ce ne hanno ancora meno di noi.
Sì, e poi interessante anche questa specificazione della lista di paesi stilata, tanto per dire che come funzionano, no? L'Italia e i vari paesi alleati intervengono militarmente in Libia o all'interno di un territorio di un paese, poi c'è una lista di altri vari stati che traggono il proprio profitto, il proprio piccolo profitto in base al contributo che danno alla guerra e alla devastazione del territorio. Successivamente, il fatto che la guida di una missione sotto l'egida dell'ONU venga affidata al nostro paese significa anche che il nostro contingente deve essere il primo in termini numerici e che dunque la presenza di altri alleati di prima fascia come Stati Uniti, Francia e Inghilterra dovrebbe attestarsi su una quota più bassa. L'apporto italiano alla missione potrebbe essere superiore al 50% del totale dei militari dispiegati. Ma tutto potrebbe svolgersi in due fasi, prima un contingente più piccolo per Tripoli, poi la missione completa per il resto del paese. Secondo gli ultimi piani operativi, le nostre forze dovrebbero essere scelte fra arma dei carabinieri ed esercito e avrebbero anche il compito di garantire la sicurezza della missione dell'ONU, proprio a Tripoli. Per il momento il mandato delle Nazioni Unite dovrebbe autorizzare l'addestramento di forze libiche e protezione di siti strategici, non anche compiti di combattimento. Il fatto che ieri il premier libico Serraj, dopo aver comunicato di aver richiesto all'ONU, ai paesi europei e quelli africani confinanti aiuti per proteggere le risorse petrolifere del paese, abbia sentito il bisogno di parlare direttamente con Renzi prima che il nostro presidente del Consiglio arrivasse ad Hannover, registra la fortissima sintonia che esiste in questo momento fra Palazzo Chigi e il Consiglio presidenziale libico riconosciuto dall'ONU. La risposta dei cinque paesi riuniti ad Hannover non si è fatta attendere ed è stata in qualche modo comunicata anche da Renzi, che ha assicurato il sostegno unanime del G5 al governo Serraj e che l'Italia sarà sensibile alle sue richieste quando verranno formalizzate. È il dossier che ci riguarda più da vicino e c'è un cambio di disponibilità a livello internazionale, c'è piena disponibilità e pieno sostegno al governo di Serraj. E questo qui è appunto l'articolo, quindi, che ci riporta il ruolo di testa dell'Italia nell'intervento militare in Libia, con tanto di approvazione anche della Russia, che appunto dice che la guida della missione da parte dell'Italia anche per loro sarebbe una sorta di garanzia. Quindi tutti contenti e l'invio imminente di questo contingente di militari in Libia, si parla appunto, ora che l'accordo è stato raggiunto, di settimane, con, ricordiamo ancora una volta, quella che sarebbe la missione, l'invio di questi 900 militari a Tripoli, che dovrebbero addestrare chiaramente l'esercito locale e poi andare subito a proteggere i pozzi di petrolio. Il vertice che si è tenuto in questi giorni, che ci riportava prima, insomma, la presenza di questi G5, cioè, ovvero appunto sarebbero questi paesi tra cui Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e ci sono all'interno anche gli Stati Uniti, il cosiddetto gruppo ristretto di stati che si fanno promotori della stabilità internazionale, ribadendo la forza strategica della solidarietà atlantica. Quindi sono appunto gli accordi tra Stati Uniti e quei paesi dell'Unione Europea che hanno i maggiori interessi nell'intervento in Libia.
E vabbè, direi mancano 3 minuti, quindi molto velocemente sì. Leggo solo il titolo di questa notizia presa dal Corriere della Sera. Egitto, 100 arresti da venerdì, in manette attivisti e giornalisti, arrestato il direttore dell'ONG che documenta le sparizioni forzate nel giorno delle proteste per le isole cedute ai sauditi, fermata giornalista che indagava su Regeni. La polizia denuncia il capo di Reuters dopo le rivelazioni su Giulio. Questa poi è una notizia di contropiano che invece porta il titolo Al diavolo Regeni e parla di le dichiarazioni che sono state fatte da una conduttrice televisiva che dice non rompete, siamo stufi di lui, anzi andasse al diavolo, e ancora è un complotto come se Regeni fosse l'unico omicidio del mondo, e poi è inutile che italiani e americani si agitino visto che nei due paesi le bande mafiose fanno di tutto. Vabbè, insomma, l'articolo di questa giornalista o conduttrice. E poi invece un articolo che insomma ci consiglia un nostro radio ascoltatore, che ce la siamo persa, sul Mattino di Padova: volatile contro l'elicottero del SUEM. Un elicottero del SUEM 118 si è scontrato con un volatile durante un intervento di emergenza nella zona di Chioggia. L'impatto ha provocato solo danni, ma solo lievi danni, ma il velivolo è rimasto fermo per più di 3 ore all'ospedale di Chioggia in attesa dell'arrivo di un team di tecnici bellunesi. Ecco.
E quindi sulla nota di quest'ultima notizia di costume,
sì.
E noi ci lasciamo qui con questa rassegna stampa, ormai sta concludendo il tempo, e ci risentiamo martedì prossimo, sempre dalle 9:30 alle 11:30.
Va bene, io invece mercoledì prossimo.
Esatto.
O chi lo sa, magari sarò qui anche martedì prossimo. Vedremo, il futuro è tutto da scrivere.